Buonasera appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Let's go! Let's go!
Buonasera Andre,
buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di The End On Podcast. Io sono Andrea, vostro presentatore, da Toto e microfono, come sempre omonimo e omologo Andrea. Buonasera!
Buonasera Andre, buonasera a tutti!
Allora, iniziamo col disclaimer. Numero 1 sarà una puntata completamente a braccio. Numero 2 sarà una puntata che cercheremo di spingere un po' col turbo, perché stiamo registrando, sono le 22 di martedì 16 maggio. Stanotte si gioca gara 1 Denver Lakers. Non riusciremo a farla uscire a mezzanotte perché nessuno se l'ascolta. Però l'ascolterete domattina, quindi ovviamente, spoiler alert, faremo delle previsioni che saranno probabilmente errate. E purtroppo, partiamo con le brutte notizie, senza dubbio settimana prossima io non ci sono, quindi salvo miracoli di clonaggio anche il podcast, perché sono occupato in delle attività vacanziere, imposte, esatto. Non sto scherzando, imposte, perché tra l'altro è il momento peggiore far vacanza perché ci sono i playoff, c'è il campionato di frisbee che mi perdo la seconda giornata, al lavoro è un inferno, però con l'amorosa andiamo...
Quindi imposte dall'amorosa, si può dire.
Perché c'è il concerto dei Rammstein, che è il suo gruppo preferito, e abbiamo i posti per stare nella Foyer Zone, che è il pit sotto...
Il pit. Vabbè, ma cioè è fighissimo, di cosa ti
lamenti? Lo so. No, non mi lamento, però dico cazzo, no,
vacanze in posti mi hanno portato a vedere il concerto dei Rammstein.
Sì, non è male, insomma. Quindi ecco, questa è un pochino l'idea. Detto questo, di cosa parliamo stasera? Puntata con due volti, nel senso che abbiamo un pezzo che ho voluto intitolare L'Oculi, in cui riflettiamo su chi è morto dopo il secondo turno.
Non male, L'Oculi.
No, vorrei fare un po' di riflessione.
Sembra uno dei titoli, come si dice, dei corti di...
No?
Sì. No, hai capito a cosa mi riferisco, mi viene su il nome, però... Aspetta. Quelli con Jack Chamena, con Rupert Chamena.
Ah, sì, certo. Sì, guarda che...
rovini la fruizione.
No, ma renditi conto che io questa puntata io citerò Rupert Chamena, l'avevo già pensato prima,
veramente,
e quindi
tu scherzi,
no, ti giuro,
è la prima volta che viene fuori Rupert Chamena in 200 e prendi le puntate del podcast,
ti giuro, e io già pensavo di, quindi lo citerò dopo, ma non perché tu me l'hai fatto in mente, perché già avevo pensato. Quindi L'Oculi, allora io ho tre argomenti principali di L'Oculi, che sono Philadelphia, tutto mix, notizia di oggi, Doc Rivers è tornato, eccetera, Monty Williams, silurato anche lui, e Ja Morant, silurato dal cervello, praticamente, questo è un po' il concetto, e quindi vediamo un pochino. E poi ovviamente preview e cosa ci aspettiamo, cosa vogliamo guardare da queste finali di conference, dal sapore di revival di 3 anni fa, però questo è quanto. Allora... partiamo dai L'Oculi, e a questo punto mi brucio direttamente la citazione Chamena, così è fatta, perché citando Rupert Chamena e pensando a Ja Morant, mi viene da dire, ma questo è un coglione, cioè nel senso...
Quindi proprio era perfetta.
Sì, ce l'avevo pronta, ci ho pensato in macchina...
Ma com'è possibile sta roba qua?
Le grandi menti pensano assieme, no. si dice in francese,
si dice,
e certe cose vanno sempre in coppia.
Sempre
coppia, esatto. Vedi? Però, anche ora!
Esatto, vabbè, questa gara è facile, dai.
Ok, il punto cos'è? Vabbè, Ja Morant, per chi non lo sapesse, è stato protagonista ancora una volta di una storia Instagram di un amico suo, per cui erano in macchina con la musica, fanno una live Instagram perché si godono la vita, perché hanno 20 anni, bravi, beati loro, e poi ovviamente con la canzone rap di sottofondo, loro che cantano, e Ja Morant che ovviamente esce il ferro, quindi tira fuori sto pistolone...
Che non tira fuori il ferro, anch'io ogni volta che parte. Teenage Dirt,
tra l'altro tiro fuori. Esatto. Tra l'altro, praticamente portandoselo quasi alla tempia per giocare, fermo restando che cioè, 3/4 degli incidenti con le pistole accadono così in America. Vabbè, non è così. Vabbè, allora io ho due riflessioni sparse, fermo restando che ho 33 anni, non vengo da quel mondo lì, non capisco quella subcultura lì.
Quale
per me è una stronzata, appunto. Ecco, questo è già un punto, perché non è il mondo del ghetto, delle difficoltà,
ecco,
dello stato simbolo con la pistola.
Ecco, questa
cioè...
cosa qua va messa subito proprio come... Io su questa vicenda qua ascolto e non parlo. Però la prima domanda che ti faccio è quale mondo lì? E tu perfettamente hai reso la risposta perfetta.
Il punto è che non è... Sai, non è una situazione incomprensibile, sociologica, di situazione di ghetto, di mascolinità quasi animale, della forza pura, del poter ammazzarti, quindi la pistola e compagnia cantante. Cioè, sto tizio ha i genitori che stanno ancora insieme, viene da una bella zona, ha frequentato delle buone scuole, a posto. Ora, ha sempre 23, 24 anni, quanti ne ha, e ha il diritto di essere un cretino a quell'età lì, non è un problema. Quello che a me personalmente, ne ho anche già parlato su Twitter attirandomi le ire di qualche ben pensante, a me non piace il fatto che, e questa è una cosa che avevo sollevato, ne ho già parlato un po' con te, ho molta paura che nella giustissima, come dire, direzione presa dalla Lega per un focus importante sui disagi mentali, sulle malattie mentali, o semplicemente sullo stress, sulla gestione, ho paura che questa cosa qua diventi un'enorme parata di sedere. Perché cosa ha detto? Prima cosa che ha detto quando l'hanno sgamato con l'altra live con la pistola e tutto quello che è successo: ah, ma devo trovare un modo per riuscire a gestire la mia ansia, sono cose così, ho fatto 3 giorni di counseling col terapeuta, a posto, posso tornare. Una cosa che puzzava di ipocrisia fino a domani, e fin qua ci abbiamo capito. Chiaro che io, guardando sta storia qua, sta storia con Morant, mi sono detto, boh, mi sa che lo psicologo alla fine non ha fatto un lavoro eccellente, in maniera totalmente ironica, perché... per rispetto di chi ha dei problemi, non per forza veri o finti, cioè non escludo a priori che Ja Morant possa avere dei problemi a gestire certe cose e si rifugi in queste tentazioni per gestire il suo equilibrio, resta uno giovane sotto i riflettori con un sacco di soldi, va bene così, però è chiaro che, sai, c'è un discorso sulla malattia mentale, sul disagio mentale portato avanti da gente come DeRozan, come Kevin Love, come Ryan Anderson al tempo, e poi c'è un discorso come quello i cui alfieri sono i Ja Morant e i Ben Simmons di questo mondo, del fatto che, scusate se a pensar male si fa peccato, ma ci si azzecca, citazione di Andreotti, citazione di Mazzarino.
Io credo molto di più a Ben Simmons che a Ja Morant. Cioè, Ben
sì.
Simmons è chiaramente, secondo me Ben Simmons è chiaramente una persona che è stata la cui sicurezza è stata presa e tirata giù a martellate. Questo è ovvio. Sì. Io credo che Ben Simmons abbia, cioè, seriamente, oltre i mille dubbi che ho su Ben Simmons come giocatore, che ho su Ben Simmons, perché io penso molto che, insomma, il lato personale si rifletta poi nel tipo di giocatore che sei, quindi alla fine conta niente se sei il migliore giocatore teorico della storia, se poi il tuo lato personale no. Però io credo sinceramente che Ben Simmons abbia effettivamente avuto o abbia ancora dei grossi problemi, chiamali mentali, ma nel senso che si riflettono effettivamente sul suo gioco. Con tutto rispetto, non vedo, come dicevo, cioè, non conosco le vite degli altri, conosco se no la mia, però non lo percepisco in Morant, mettiamolo così. Mi pare semplicemente, ecco. Va bene, sì, hai già citato tu Shamenna, quindi basta così, insomma.
Beh, sì, ed è, a me fa un po' paura questa cosa qua, che passi l'idea che la scusa del disagio mentale, dell'ansia, dello stress, dei problemi mentali sia un mega jolly da giocare quando fai una stupidaggine e via così. Siamo anche in un mondo ipermedializzato, ipersocializzato, in cui tutti giudicano subito in maniera esagerata, quindi posso capire che anche un giocatore, se trova uno scudo perfetto, lo usi. Però ecco, in quanto grande sostenitore del nuovo percorso dell'NBA portando in avanti la questione della salute mentale, mi spiace vedere queste storture, che per me restano delle storture, perché alla fin fine, cioè, strucca, sei soltanto insomma, ecco, hai usato questa cosa qua per pararti il sedere perché hai fatto una stupidaggine reiterata, ecco, questo è quanto.
Sì.
Vabbè, quindi insomma, questo è quanto. Allora, secondo l'oculo, poi lasciamo l'oculone Philadelphia ultimo, secondo l'oculo Monty Williams, silurato dai Suns, ti hanno scritto in privato e mi hai detto mi sembrava chiaro, sì, vorrei vedere un po', cioè, perché? Perché allora è ovvio che nel dubbio si fa stare allenatore, però non mi sento di imputare tanto a Monty Williams i risultati dei Suns, no. Cioè, roster rivoluzionato, Ayton scomparso mentalmente, insomma.
Allora,
ecco.
No, è vero quello che tu dici, penso anch'io che i problemi dei Suns fossero problemi strutturali, però è altresì vero che questa squadra è stata una squadra costantemente, tra virgolette, bullizzata da fisicamente, a livello proprio di aggressività, da praticamente tutte gli avversari che hanno incontrato lungo il cammino ai playoff. Può essere una questione di mera costruzione del roster? Sì. Può essere una questione di taglia? Sì. Però ad un certo punto io comincio anche a credere che alcune cose siano imputabili all'allenatore. L'anno scorso, vabbè, in gara 7 per me, ripeto, visto che aveva 4 settimi della rotazione sotto Covid, ok, lasciamo stare. Quest'anno qua, onestamente, cioè, per l'amor di Dio, Booker era acciaccato da metà di gara 5, ma non è una giustificazione per il fatto che siano entrati mollissimi. Perché sono entrati mollissimi. Basta, insomma, a un certo punto un allenatore non riesce a toccare determinate corde e... Per quanto sia l'essere umano migliore del pianeta, perché io veramente spero di diventare un essere umano la metà di quello che Monty Williams da grande, la verità è che Monty... l'altro giorno Emiliano Nayaretti, che salutiamo, mi ha chiesto cosa ne penso di Monty come allenatore. Io ho cercato di dare la descrizione più breve possibile, gli ho detto che Monty per me è un grandissimo allenatore a preparare un piano A e a prepararlo anche relativamente in fretta. È un allenatore che però va molto in crisi quando gli bloccano il piano A. È uno che fa molte difficoltà con gli aggiustamenti, e purtroppo i playoff quello serve, e i Suns nel momento in cui come franchigia tu hai due top 10 della Lega, che oggettivamente io credo veramente che il duo Suns sia il miglior duo della Lega, cioè credo che non scambierei quei due lì per nessun altro duo della Lega. Devi per forza puntare a un titolo, non ci sono santi contro santi, e se tu sei andato sotto tatticamente due volte su due contro lui, sei andato sotto tatticamente, secondo me sei andato sotto tatticamente contro Kid, perché alla fine sei andato sotto tatticamente contro Kid. E contro Malone ha inventato qualcosa, però alla fine non è, cioè, voglio dire, è vero, quest'anno qua la squadra, come ho sempre detto, quest'anno qua la squadra non era tra virgolette pronta immediatamente, però rimane il fatto che
però non si sono viste abbastanza cose dal dirci con un'annata intera con Durante,
a questo punto a dire lui, cioè, a livello di playoff, cioè, capisco cosa ha portato a livello di regular season, cosa ha portato a livello di culture, cosa ha portato a livello di... E grazie a lui si sono arrivati prima Chris Paul, poi Kevin Durant. Però ai playoff qual è stata la sua impronta? Cioè, negli ultimi anni, il primo anno, ragazzi, è vero, secondo me ha fatto la serie contro Denver, è stata gestita in maniera veramente spettacolare, però secondo me anche lì era più che altro perché Denver era molto vulnerabile al suo piano A. Sì. E non so se questo fosse, non so, cioè, non lo so, da un lato io sono sempre un po' un po' restio a dare tutta la colpa all'allenatore, soprattutto in situazioni in cui il tuo playmaker è un playmaker così con così tante manie di controllo come era Chris Paul, com'è Chris Paul, com'era, perché penso già che secondo me Chris Paul è uno che sta andando, è già sulla porta secondo me, e sai, anche lì non so esattamente quanto spazio abbia l'allenatore, però anche lì è un problema di nuovo dell'allenatore, quindi non lo so, secondo me i Suns...
Beh, è vero che c'è anche una cosa secondo me, scusa, no, tento a gamba tesa, è vero che c'è anche una cosa secondo me che è saper prendere l'onda prima che l'onda muoia, cioè nel senso, è un business l'NBA, sì, è brutto il fatto di, ma non è nettamente colpa di Williams perché silurarlo via, forse perché risparmiamo una metà stagione di un altro allenatore, cioè è sempre meglio silurare l'allenatore nell'off season, certo, che durante l'annata. Non è stupida come cosa di dirsi, tanto abbiamo visto con questo qua secondo noi non vinciamo, perché aspettare, per essere gentili, però è un business,
ma no,
quindi
ma
via,
devi comunque ribaltare il roster, perché questo è chiaro che devi farlo, no? Nel senso che tu avrai Ayton è sicuramente andato, Ayton è andato 95% secondo me, e Chris Paul secondo me è andato. Chris Paul secondo me, per come andrà la cosa che dovrebbero fare i Suns adesso è ai 60 circa milioni tra Paul e Ayton, cercare di fare una sorta di dump di Paul, che in realtà però sarà semplicemente scambiare Paul ad una squadra che si mangia i 15 milioni, magari ti prendi dietro dei contratti anche non buonissimi, ma va bene, magari due giocatori che ti possono tornare utili come pezzi di rotazione. Quella squadra poi taglierà Paul, che andrà dove vorrà, a cercare l'anello, certo, secondo me. Perché Paul, certo, secondo me, può essere ancora il terzo miglior giocatore di una squadra da titolo, però non deve partire con quella di essere il terzo miglior giocatore di una squadra da titolo. Mm-hmm. Non so come spiegarti, è un po' come quello...
No, no, può essere in maniera episodica, da gara a gara, da serie a serie, ma non deve avere per, già di base,
esatto,
il carico.
Esatto, per
così.
Me anche darà un playoff intera, ma non se tu glielo pensi. Cioè, è molto simile a quello che è stato Rondo per i Lakers nella bolla.
Guarda, no? Perfetto, stavo pensando a che giocatore paragonarlo, ma sì, molto, ci sta.
Okay.
Cioè, quello che ti fa vincere certe gare, ma non doveva fartele vincere, però te le ha fatte vincere.
Ridi e scherza, Rondo è stato il terzo miglior giocatore, probabilmente, sì. KCP, Rondo, decidiamo, ma insomma, è stato probabilmente il terzo miglior giocatore nella bolla per i Lakers. Vabbè. Detto questo, quindi io stavi comunque ribaltando il roster. Non so quanti ne rimarranno da un anno all'altro. E tanto vale provare a ribaltarla, anche perché stai andando ora. Detto questo, non so se i Suns troveranno un rimpiazzo migliore, perché chiaramente loro, il nome che gira è quello di Lou. Non so quanto messo in giro dalla società, non so quanto vero, non so quanto messo in giro dagli agenti di Lou stesso per avere un'estensione lato Clippers, per la non lo so. Lou è chiaramente, a mio modo di vedere, il nome migliore che ci sia in termini di, se tu cerchi un coach che ti porti qualcosa ai playoff,
se cerchi un aggiustamento, sì, è un buon candidato.
Nurse assolutamente è il secondo, però vedo una grossa distanza tra il primo e il secondo, onestamente. Quindi questo, per il resto, non, alla fine i ragazzi decideranno verosimilmente Booker e KD, chi vorranno.
Non per forza garanzia di successo quando i giocatori scelgono l'allenatore.
Tendo a fidarmi
però,
molto di Booker. Devo essere sincero, tendo a fidarmi molto di Booker. Veramente, io credo, io comincio ad avere in Booker la fiducia che ho ora in un Butler. Cioè, non so come spiegarti.
Ok.
Butler che adesso chiaramente vuole stare lì, però come un Butler che non senza che dia di matto, cioè ho veramente fiducia in Booker come uomo franchigia, soprattutto dopo questi playoff qua, a maggior ragione. Credo veramente che i Suns siano comunque in un buon punto, una buona posizione, ottima direi. Devono giocarsi bene le pedine di scambio Ayton e Paul.
Chiaro. L'oculo numero 3, ma che in realtà è una fossa comune, Philadelphia 76ers, perché c'è un sacco di gente in sto loculo, gente anche grossa, tipo Joel Embiid che occupa spazio, no? Poi, allora, in ordine, guarda, sì, in ordine, ci provo in ordine, ma allora... Gara 7 è stato un massacro, lo sappiamo, Boston ha passeggiato su Philadelphia, non per meriti Boston, ma per demeriti Philadelphia soprattutto. C'è una... Allora, lungi
scusa,
da me...
Scusa, dire su una cosa, si può dire che questa serie, di nuovo, ci ha detto di più su Boston che su Philadelphia? Cioè,
assolutamente.
Cioè, il fatto che
questa
squadra abbia perso tre... Ok, Harden ha tirato fuori due prestazioni incredibili, è vero, ma diaminaccio...
No, no, ma si riconferma il fatto che il peggior avversario per Boston è Boston, cioè sono loro stessi, che se non gli entra il tiro e non riescono a sbloccarsi mentalmente, ma che in realtà è anche una cosa logica perché l'attacco è funzionale ma molto semplice. Mi ha anche già parlato settimana scorsa dell'avere un Chris Paul al posto di uno Smart, ti cambia completamente la faccia. L'attacco è semplice, quello di Boston, efficace se il tiro entra. Spesso il tiro gli entra, e infatti sono secondi adesso in regular season e stanno avanzando verso le finali di conference. Però non è una squadra che... Non è la corazzata super solida. È la squadra che può battere chiunque, però non è la squadra che dice adesso contro Miami... Dici, vabbè, è ovvio che vince Boston, sono nettamente molto più forti. Però io non mi sento sicurissimo a dargli senza dubbio già per vincenti.
Ma secondo me, parliamo dopo, secondo insomma, me proprio cioè, sento il tan 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 tan, sento il tema dello squalo in sottofondo.
Ma veramente.
No? Vabbè, sì sì.
E quindi è un po' così. Insomma, Philadelphia, sì, questa serie qua ha dato più di Boston che di Philadelphia, ma anche perché Philadelphia ha purtroppo dato poco di come dire, ha mostrato poche cose su cui filosofeggiare in positivo, in un certo senso. Cioè, c'è un problema di base. Lungi da me dal focalizzarmi soltanto sul fattore umano delle gare o della gara. Però in una gara 7 mi permetto una licenza poetica dalla mia riflessione più analitica, perché sì, in gara 7 Philadelphia ha tirato col 21% da 3 e ha tirato almeno 10 tiri completamente liberi, costruiti bene, cui molti, almeno 6 dagli angoli, e non sono entrati. E il primo quarto sono entrati, infatti il primo quarto Philadelphia era in vantaggio su Boston, poi si è bagnate le polveri, non entrava più niente. Se hanno perso, questa cosa qua c'entra, e non c'entra, non è una somma matematica del ma guarda, se mettevano queste 11 triple con il 40% contribuiva a x punti, Boston ha vinto di x punti, quindi dice, no, ma il discorso è che spezzi il ritmo dall'altra parte, inizia a far dubitare la difesa, ti si aprono più spazi per Harden, per Embiid, insomma è una reazione a catena. Però non volendo dimenticarmi di questa cosa qui, mi prendo una licenza poetica per dire che le gare 7 le vincono le superstelle, o le vincono quello che per quella gara lì è la superstella.
Andrea, io ti dico solo una cosa, le superstelle non ci mettono 10 stagioni ad arrivare alle conference finals. Dico solo questo, non dico altro.
Noi siamo nemici del risultatismo come filosofia di vita, sì, però in certe situazioni due indizi fanno una prova, se indizi sono 10.
Ovviamente adesso ho giocato apposta per dire sono 10 stagioni, ho contato quelli con l'infortunio, è vero, però ragazzi, miei,
sì, va bene, ok,
stagioni,
ma
Embiid non è mai uscito dal secondo turno.
No, e non hai neanche, cioè
è tosta, secondo turno, dopo 7 stagioni. Dopo che non hai giocate due, è tostina. Cioè.
Sai, se adesso io sto pensando a tipo la serie di playoff in cui ha dominato. Sinceramente, mi viene da pensare quella persa contro Toronto con i famosi tiri di Kawhi che rimbalzano, in cui era veramente messo male perché aveva giocato, aveva dato l'anima. Però è una sconfitta.
No, ma aspetta un attimo. Io mi ricordo le prime 2-3 gare dominate. E poi le ultime 3 gare.
Anche
un infortunio
a
metà serie, ma poi dopo Gasol lo mangiò vivo.
Anche quello è vero, hai ragione, no?
Possiamo parlare di sfortuna, infortuni, possiamo a sto punto non so, possiamo anche iniziare a parlare di bassa resistenza al dolore, perché non lo so, però nel senso ci sono diverse cose che a me non è piaciuto niente come abbia buttato tutta la squadra, no. È la seconda volta che butta i compagni di squadra sotto il bus. Seconda volta.
Allora, ovviamente la famosa frase estrapolata era fatta puramente per del clickbaiting di bassa lega da parte di Bleacher Report. Sì, per chi non lo sapesse, titoli sui giornali: non posso vincere da solo, non possiamo vincere solo io e Harden. Che ovviamente era parte di un discorso molto più ampio, molto più politically correct, del dire dobbiamo tutti migliorare, dobbiamo tutti dare una mano, io in primis, eccetera, eccetera. Però comunque questa frase l'ha detta. Allora, non vuol dire io sono stato fantastico, gli altri uno schifo, però sta roba qua l'ha detta, non è carina come cosa. E poi di base è un discorso semplice, ne parlava Zach Lowe con McMahon ieri, se non sbaglio. Diceva, com'è possibile che un tizio che è 2,20 m, 120 kg di muscoli, riesca a scomparire da un campo? E purtroppo sta cosa è vera e fa parte... Cioè, il problema è che l'eccezionalità negativa di Embiid sugli alti palcoscenici mi e ci obbliga al prestare orecchio a delle narrative molto banali, molto da cui questo podcast ha sempre rifuggito, perché giustamente siamo anche nati un pochino per cercare di migliorare un pelo il discorso, però alla fine non riesco a dirmi questo qua non c'ha il carattere per, e si, questa cosa qua si esemplifica in mille modi, con mille sfumature di sfortuna, di infortuni, di compagni a cui non entra il tiro, tutto quello che volete. Però porca miseria, resta il fatto che tira poco, segna poco, tira male e scompare. C'è un'azione nel secondo quarto, l'ho clippata in uno dei nostri gruppi privati, sì, in cui è in post, tenuto da Horford. Allora, chiedo scusa, Horford è un giocatore fantastico, lo sapete che lo adoro, l'abbiamo parlato settimana scorsa, ha fatto la sua difesa su Embiid, è stata straordinaria in varie gare, gara 4 se non era stata migliore, però non ha senso che Horford sposti Embiid, proprio questa cosa qua non esiste. Non può esistere, cioè Embiid se lo deve spostare via col trattore, Dio buono. E niente, neanche sta roba. Piuttosto fai sfondo, ma niente, non si può. C'è questo momento in cui Embiid è difeso da Harden, bene, ma non in maniera straordinaria, va bene, insomma, da Horford, bene, non in maniera straordinaria, va bene. Scarica la palla su Harden sul perimetro e fa un gesto tipo scacciare una mosca con la mano. Tipo dice, tipo, adesso fai tu, vai tu, crea tu. e poi ciondola un po' con le braccia e fa due o tre passini più lontano dall'azione. Proprio, cioè, gli è presa la Bill Simmonsite. Passo la palla e me ne scappo via dall'azione.
Sì, non lo so.
Sta roba qua, nel secondo quarto, quando erano allo stesso livello, non quando erano sul meno 30, allora ti viene la frustrazione. Cioè, non lo so.
Primo, quando, sei, cioè, quando sei il capobranco, ogni gesto che fai è importante in qualsiasi ambito della vita. Qualsiasi ambito. Figurati, Dio Bono, su un campo da basket dove alla fine il linguaggio del corpo è tutto. Detto questo, ma l'altra cosa che mi ha ammazzato è che la serie di Embiid in difesa è stata veramente molto buona. Veramente molto buona. Mm. Molto, 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 molto buona. Ed era partito, cioè, gara 2 anche... era mezzo zoppo e comunque aveva impattato dal lato difensivo. Cioè, voglio dire, com'è possibile che in una serie in cui tu fai 5 partite così buone, decidi di scagare l'ultima? Perché non è... cioè, veramente, l'aspetto difensivo è in larga parte, se, rispetto alla tua mediana, al tuo livello base, è testa.
Sì,
non dico, chiaramente Jokic non può correre in transizione, non sto dicendo questo, voglio dire, rispetto a quello che tu sai fare come corpo, tu lo è testa, concentrazione,
certo,
è testa.
Ma guarda, cazzo, lo dicevo in qualche altro, cioè la difesa è un triangolo tra atteggiamento, come dice adesso, grinta, voglia di difendere, capacità fisica, cioè se sono alto 1,76 m come me non terrò mai un Butler, è normale, e tattica, cioè saper fare lo switch al momento giusto per capire. In un giocatore che è un rim protector e quindi ha un po' meno tattica fondamentalmente perché è un ruolo un po' più semplice dal punto di vista della tattica, della strategia, tutto è fisico ma ce l'ha e tutto è testa. Cioè se c'hai la garra qualcosa strappi via.
No, vabbè, guarda, ovviamente lo metti vicino a Harden, che probabilmente, ragazzi, di nuovo, Harden ha fatto le due migliori partite ai playoff in questa serie qua. E Harden verosimilmente è la ragione per cui hanno perso 4-3 e non 4-1.
Sì, però poi ne ha fatte altre.
Le altre 5 erano proprio Harden. Cioè le altre 5 proprio mi va a dirti che è proprio Harden. Cioè è tutto quello che la gente parla della prevedibilità di questa squadra a livello offensivo. Ragazzi, è Harden, Dio Bono. Harden, cioè io veramente non possiamo prendere i numeri, possiamo vedere i numeri e dire questo qua è uno dei più grandi giocatori offensivi di sempre, ed è vero,
sì, come no,
è estremamente prevedibile. Voglio dire, adesso io tornerò a fare la però voi avete visto le prime due serie di quel menomato fisico in questo momento di Jimmy Butler? Cioè Butler ha trovato una quantità di modi di fare canestro e di far fare canestro che è fuori di testa. Cioè Butler, quando si è reso conto che nella serie contro Milwaukee cominciava ad essere non propriamente il massimo, cioè Butler praticamente faceva da 5, portava i blocchi per liberare i tiratori in ogni parte del campo, Adebayo a fronte a canestro portava i blocchi per Adebayo, cioè Dio Bono. Questo vuol dire leggere il basket, questo vuol dire capire le situazioni, questo vuol dire, no?
E poi va anche dire una cosa molto semplice, vuol dire far pensare la difesa. Nel basket, se tu fai pensare la difesa, guadagni il mezzo passo e vinci.
Questa era la cosa che diceva Mo, se ti ricordi, Mo da Kill con noi, diceva, se io so che tu non usi determinate zone del campo, mi pare ci abbia fatto un video anche Ben Taylor, non l'ho ancora visto, però sono abbastanza sicuro che parli di quello. Come Horford ha difeso il pick and roll Embiid Harden in gara 6 e 7? Ragazzi, la cosa più stupida del pianeta. Io lascio ogni volta il diamine di floater a Harden. Sembra che tengo te, in realtà io tengo il pocket pass che tu stai per fare ad Embiid. Ti levo quello, tu o mi ammazzi di step back, oppure io quel passaggio lì non te lo do, diamine, non te lo do. Questo unito al fatto che un po' Harden non si vuole prendere quel tiro lì, non se l'è voluto prendere in gara 6, gara 7, legato anche al fatto che Embiid credo sia il giocatore che più facilmente si smona, come si dice in italiano smonarsi?
Sì, perde interesse ed impegno nell'azione che sta facendo.
Friulano. Si smona, Veneto anche, si smona, una parola, cinque lettere, si smona se non riceve la palla, perché è così, è uno che si disengage molto facilmente. Esatto. Questa cosa qua ha mandato proprio, plof, è proprio fatto implodere Philadelphia. E anche perché è frustrante vedere il tuo playmaker che ha la palla in metà del tempo in mano, che Dio Bono non prende il floater, sbagli 3-4 azioni di fila, tu non tocchi la palla 3-4 azioni di fila, devi fare su e giù, e dici ma Dio Bono, devo solamente correre, andare nell'angolo, aspettare lì che mi arrivi la grazia di Cristo. Ma senti una roba, cioè non è proprio no? In tutto questo, per me, a mio modo di vedere, Doc Rivers viene licenziato dopo, per me Doc Rivers non... buon allenatore, ma in playoff non ha veramente cittadinanza, a mio modo di vedere, da qualche anno. Vabbè. Doc Rivers ha probabilmente allenato i suoi migliori playoff della sua carriera?
Ah sì, per quelle cose che ha fatto, per l'uso della zona tattica in certi momenti, per l'engaging degli altri. Sì,
per,
sì, ha fatto, per
non
ha fatto male.
Per le azioni che ha disegnato l'uscita. Sì. Del, secondo me Doc Rivers questi playoff non ha fatto male.
No, non ha proprio l'ha persa per, perché anche tanta gente dice l'ha persa perché ha chiamato il cambio, ha chiamato il raddoppio alla fine per la tripa di gara. No ragazzi, cioè lì è Jaylen Brown che va a difendere Embiid su un colpo di testa, non è uno schema chiamato che lasci libero un giocatore perimetrale qualunque, cioè non date colpe a Rivers che ne ha avute negli anni.
Ma Mazzulla, sì, ma lì Mazzulla non aveva colpe ovviamente.
Scusami,
Mazzulla non aveva colpe, cioè ma guarda, io trovo però in generale in questa serie che Rivers ha allenato meglio di Mazzulla. Cioè la sì. Gente viene a dire, ha detto in gara 6, gara 7, come ha portato bene i raddoppi su Embiid, Boston, no? Sì, vero ragazzi, ma cioè non è che portare i raddoppi sia una scienza che abbiamo scoperto nell'ultima settimana. Li hai portati da culo per 5 gare. E quello di, cos'era, gara 4 che vincono con la tripla di Harden, era gara 5? Gara 4? Gara 4
mi sembra.
Ma in generale per tutta la gara Embiid li ha distrutti con i passaggi, c'era anche chi 4. Diceva Embiid solitamente quel passaggio non lo fa. Ragazzi, se gli porti il raddoppio dalla parte sbagliata e vedi arrivare il raddoppio, quel passaggio lì lo fa anche un bambino. Cioè voglio dire, se sei alto 2 metri e prendi lì, e per tutta gara 4 li ha distrutti così, ma perché portavano il raddoppio dal lato, non dal lato cieco, ma da dove Embiid leggeva il raddoppio
dal lato, certo.
Quindi voglio dire,
gara 7 il raddoppio solo dal lato cieco, perso un sacco
dire,
di pallone.
Secondo me Rivers è allenato meno di Mazzulla in questa serie. Poi possiamo parlare, poi passa la squadra che ha più talento, passa la squadra un po' più flessibile, però di aminaccio.
Sì. Boh, è licenziato perché bisogna, da ma non per questi playoff qua, ma per i playoff passati,
ma perché la cosa
di più, perché
cosa puoi fare? Cioè, tu sei Mori. No,
ma certo.
Mori, cosa puoi fare?
No, chiaro.
Cioè, se sei Mori, o licenzi te stesso.
Esatto.
No? Perché questa qua è, cioè, questa squadra qua è proprio incapsula molte delle cose ahimè in cui Mori crede. Io voglio bene a Mori per n cose, però è diventato un po' troppo integralista, secondo me.
Poi c'è anche un punto, la vecchiaia, capita a tutti, capiterà anche a noi. Poi c'è anche un punto, secondo me, su Doc Rivers specificatamente, ci riflettevo l'altro giorno, sai il famoso discorso Rivers, l'allenatore che ha vinto un anello meno forte tra tutti che ha vinto un anello, l'ha vinto per cura, eccetera. No, secondo me no, però l'ha vinto in un'annata, 2008-2009 se non erro, 2007-2008, l'ha vinto nell'era che in cui il basket si giocava ancora in maniera, passami il termine, stupida.
Naive.
Sì, ingenua. È un... La definizione che coniai con... Appunto nel podcast di Mo, questa sera ci stiamo citando in maniera incredibile, nel podcast con Mo, che aveva collaborato con, sì, Doc Rivers ai Clippers, io gli lanciai l'idea, ho l'impressione che sia un coach tribale. Virgolette. Cioè, se sei della mia tribù, ti difendo denti di mono. Se però non sei della mia tribù, cioè anche se all'interno della mia squadra tu non sei della mia tribù, non vedi il campo. Mm-hmm. Non per antipatia, ma perché poi io ragiono così, ho il mio cerchio stretto, eccetera. Era un tipo di basket che ti perdonava questi errori qua, perché era un tipo di basket che non cercava in maniera sistemica di sfruttare il problema.
Posso
avversario.
Cosa? È un pochettino più facile quando hai tipo il difensore più intelligente della storia in squadra. È un attimino più facile.
Sì, cioè, sì, aiuto.
Arden, cioè Arden, Garnett, cioè, li muoveva col joystick, eh?
No, no, ti vale come due persone
con
nell'area.
Con joystick li muoveva.
Garnett, cioè, proprio...
Duncan, no, Garnett, sicuro. Non me ne vengono in mente altri di quel livello lì. Che
no, no, i due che riescono... Sì, 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 assolutamente. No, e quindi, ok, chiaro. Però, a questo punto qua, è un punto in cui giocava... Nell'epoca in cui serviva di più un allenatore che fosse... tribale, e gli errori evidenti di gestione che avrebbe dimostrato non erano abbastanza colti, perché non c'era la videoanalisi di oggi, le statistiche di oggi, l'evoluzione tattica di oggi, semplicemente questo, cioè niente di più. Quindi non è che ha demeritato la vittoria del campionato, però giocava un basket che era più congeniale alle sue caratteristiche di allenatore, punto.
Secondo me, in generale, cioè, allenatori, questo qua è un discorso che vale soprattutto nel calcio, ancora più che nel basket, hanno una data di scadenza abbastanza
anche questo bisogna
tenere stretto, diciamo, stretto giro di posta. Secondo me la finestra in cui un allenatore può essere veramente un allenatore ottimo è massimo una decina di anni. Ci sono i fenomeni, c'è lo Spoelstra, c'è il Popovic, c'è comunque anche Popovic, stiamo parlando di 15-16 anni, cioè, voglio dire, non è che si esula, non è che si esce troppo al di fuori di 10 anni. Ci sono gli Ancelotti, sì, sono i
quelli che riescono a restare flessibili,
sì, ma, sì,
sempre.
Ma ce ne sono ne puoi contare sulla mano, sulle dita di una mano nel calcio, sì, e nel basket. Quindi secondo me alla fine, ma perché semplicemente tu il periodo in cui ti sei ammazzato di studio, in cui hai creato quello in cui tu credi, è verosimilmente passato nel momento in cui tu diventi, certo, head coach, hai delle cose in cui credi, le cose in cui credi sono verosimilmente vere nel momento in cui tu inizi ad allenare, dopo 10 anni smettono di essere vere.
Normale, normalissimo. Allora, 25 minuti ci mancano alla fine dell'episodio, perché, sì, vabbè, cosa da fare. Passiamo al basket che si giocherà a partire da stanotte. Voi ci ascolterete domattina, mercoledì, quindi ci ascolterete con già il risultato. Non ho idea cosa sarà. Io, tra l'altro... Io mi ero svegliato, ho dormito 4 ore stanotte, mi ero messo la sveglia per guardare la gara, non rendendomi conto che era stanotte, non ieri notte. Sono veramente messo male ultimamente, vi apro così la mia, non ho vergogna. Vabbè ragazzi, si parte con le conference final, siamo alle conference final remake della bolla, alquanto interessante come cosa in un NBA, cioè ancora una volta sti playoff completamente rispecchiano questa stagione, tanta incertezza, tante sorprese, un gran mix, e alla fin fine le squadre più... paradossalmente tradizionali si ritrovano lì, chi più chi meno sorprendentemente. Allora partiamo da quello cui ho un po' più roba da dire, probabilmente, cioè Lakers contro Nuggets. Sono molto contento, cioè sono proprio excited, come dico in inglese, per questa serie qua. Cercherò di scamuffo in vacanza col wifi di recuperare qualche link, qualche condensed, sì. Ha l'idea di essere una serie veramente bella per tante ragioni. Uno, perché è un remake che appunto di una Denver che non era così corazzata e così intelligente, un tattico anche per difendere i suoi problemi, perché sarà uno scontro su vari piani, eccetera. Qualche punto sparso, poi integriamo, insomma, andiamo a braccio, secondo me. Uno, ovviamente... Davis da un lato, Jokic dall'altro, questo è il fulcro delle due stelle più importanti per ambo le squadre. Non so quanto, e sono curioso di vedere quanto Davis andrà su Jokic, penso tanto. Non sarei stupito se provassero senza soluzioni diverse, tipo Vanderbilt.
Io penso di no, cioè io fossi magari partirei anche così perché insomma, cioè, no, devi partire così per script. Però io credo che Davis in questa serie qua, in una serie... Denver è la squadra che ha tirato più nel pitturato in questi playoff. Cioè Denver ti ammazza coi taglianti, no? Denver ha un concetto molto simile a quello che è, se vuoi, il concetto della prima Golden State. Cioè Denver ti mette pressione sul perimetro per arrivare al ferro, in realtà, no? Attrae l'attenzione sul perimetro per arrivare al ferro. E in più quello che ha Denver, che ovviamente, vabbè, la pressione ti mette sul perimetro, Denver è molto inferiore a quello che ti metteva Golden State, che ti mette Golden State, chiaro. Però anche l'arma che ha al centro dell'attacco sotto il canestro potenzialmente è molto più letale di quelle che aveva avanzato. Quindi secondo me una squadra che ha così tanti taglianti, che tira, mi pare prende più del 50% dei tiri nel pitturato, Davis deve agire da battitore libero. Secondo me Anche perché hai visto benissimo che praticamente il miglior difensore o quasi della Lega su Jokic, che è Gobert, ha tenuto bene Jokic. Jokic ha fatto meno bene di quello che ha fatto una serie contro i Suns, ma comunque ha fatto i suoi punti, voglio dire. Quindi è molto meglio, come al solito, limitare gli altri piuttosto che limitare Jokic. Cioè, Vanderbilt.
C'è un punto.
Guarda che non è una idea stupida.
No. Sai, è chiaro che dipende. L'idea è chiaro che se l'idea è, appunto, come dici tu, facciamoci battere dagli altri, Jokic faccia quello che vuole, tra virgolette, ma gli altri diamo il filo da torcere, ci sta, perché c'è un enorme numero di universi in cui Jokic comunque fa quello che vuole, cioè mettere contro anche Davis. Sono curioso di vedere se uno come Davis possa infastidirlo, però uno come Davis, la sua efficacia difensiva è inversamente proporzionale alla distanza dal ferro. Jokic è uno che da tre tira, dalla punta crea, se Davis viene, è alto abbastanza da passare sopra Davis coi passaggi, chiaro, come dici tu, meglio avere così. Sono molto curioso per quanto riguarda la stessa cosa che dicevo per i Lakers contro Memphis, ad esempio, il fatto di vedere come si difenderà sui piccoli, cioè come si difenderà su Murray. Schroeder ha fatto una buona serie difensivamente, voglio vedere se suon di dai giocatori perimetrali di Denver, che sono o rapidi, taglianti, quindi mettono in difficoltà la difesa, o più alti e più grossi di quelli dei Lakers, mettono
in
difficoltà.
Sono veramente più alti e più grossi?
Penso che Hachimura sarà un bel jolly in questa serie.
Guarda,
qua,
che i Lakers
ancora
sono,
più che
gli
altri.
Tanto grossi, se vogliono.
Sì.
Se vogliono. Magari cambiano
punto.
Un po' il look rispetto alla serie con i Warriors, ma secondo me loro sono tanto grossi, quindi... Non lo so, secondo me comunque devi capire, cioè tutto quando giochi contro Denver, tutto è come marchi il pick and roll Murray Jokic, come... non ne ho idea onestamente, credo che devi decidere da chi farti battere a un certo punto. Qual è? Cos'è? Forse Vanderbilt, Davis è l'unica soluzione in cui potresti cambiare? Ma vuoi veramente cambiare e portare via Davis? Secondo me no.
Io non cambierei, no.
Non puoi avere LeBron che marca quel pick and roll lì perché lo ammazzi. Non so nemmeno se puoi tenere Vanderbilt in campo, dirla tutta io, perché... Qual è la soluzione migliore? Reeves Vanderbilt? Potrebbe essere Reeves Vanderbilt a quel punto lì la soluzione? Secondo me parti proprio tradizionale, ecclesiastico, parti con o Reeves o Schroeder partita dalla panca, quindi probabilmente Reeves su Murray e Davis su Jokic, cioè vedrai un attimo come va, ma e proverai quindi ad avere la linea di dietro gestita da LeBron, però secondo me subito dopo dovrai tenere Davis come rischiare che ti ammazzi Jokic e pace.
Sì.
E se Jokic te ne fa 45, bravo lui.
Amen. Sì, si deciderà secondo me tanto in questo punto qua, e si deciderà tanto secondo me per le percentuali da tre dei comprimari Denver, perché i Lakers concederanno la tripla, non riesco a capire come non potesse caso, perché o non concedono la tripla e aprono la porta al tipo di gioco che fa Denver, quindi mi concedi subito e mi liberi l'area, che non è quello che vogliamo fare né per tattica né per personale. Se no, avrai un'area intasata dai corpi di Davis, LeBron, Vanderbilt, Hachimura. Hai quattro giocatori grossi che occupano spazio. Batteteci da tre. Dall'altra parte ci sono giocatori grossi, perché Porter Jr., Gordon, ci può stare. Anche Murray ha sul suo diretto avversario, guardia, che sia Schroeder, che sia Reeves, un vantaggio fisico. Sarà una bella serie fisica tra squadre che sono diverse, ma hanno qualche punto di forza simile, anche se appunto... il gioco viene creato in maniera molto diversa tra i due. Dal punto di vista offensivo, escludendo per i Lakers, escludendo secondo me l'esempio random del Reeves che te ne mette 15 in un quarto, oppure Lonnie Walker di nuovo, tra l'altro Lonnie Walker è l'altro corpaccione grosso che potrebbe vedere qualche minuto in campo in quest'ottica, sarà tutto come sempre via Davis, cioè non riesco a capire come. Se Davis riesce a mettere in difficoltà Jokic, magari a fargli fare due o tre falletti di troppo, magari a spezzargli un po' il ritmo, c'è modo, però sarà una bella lotta nel fango sotto canestro.
Comunque, allora, sono molto curioso di vedere, perché ho notato, leggendo, parlando di quella, che la gente si preoccupa, forse giustamente, di come i Lakers difenderanno Denver. Che ci sta, perché l'attaccante più forte della serie è a Denver, perché è una serie attacco contro difesa, ci sta. Però secondo me è molto interessante anche capire come Denver difenderà lei, perché l'unica cosa chiara per me è Gordon su LeBron. Però ragazzi, sì. Cioè Denver ha basato il piano partita contro Phoenix sul fatto che fondamentalmente che Phoenix non si conoscesse. Cioè hanno giocato,
sì.
o che sbagliasse la tripla dall'angolo. Voglio dire, non sono sicuro che tu possa farlo in una squadra come i Lakers, che tutto sommato mi sembrano relativamente ben organizzati e ben rodati. Uno, due, che attacca il ferro tanto quanto attaccano il ferro i Lakers. Cioè, i Lakers trovano una tripla libera in angolo, capaci che mettono giù la palla e dicono frega le palle.
E vanno al ferro.
E soprattutto tre col miglior passatore di sempre. Perché LeBron non è, per quanto secondo me sia KD che Booker siano ottimi passatori, non valgono l'unghia,
non è quel livello lì.
L'unghia di LeBron. Quindi, secondo me, cioè, io sono molto... E onestamente Denver non è sta roba a proteggere il ferro, Cioè,
no,
Gordon
giustamente.
E Porter sono, soprattutto Gordon, sono bravi in aiuto, ma... Cioè, Jokic è stato oggettivamente, quando hanno attaccato il ferro, Jokic è stato un bel tornello. Cioè, quindi... Non lo so, io ho sentito solamente Denver. Non lo so. Denver è chiaramente la squadra con più talento. Sì. Non si discute, non si... È la squadra più bella da vedere giocare, la squadra col giocatore probabilmente più forte. No, probabilmente. La squadra col giocatore più forte, so che il giocatore più forte solitamente vince le serie. In senso assoluto, però non è che forse magari Davis può essere quello che impatta di più la serie se rimane in stanza?
È una serie che si pronuncia estremamente figa e molto bella da interessare, interessante da analizzare proprio per questa ragione qua, perché sono due squadre che sono simili nel fisico, nell'approccio, ma diversissime per come si attaccano e da dove attaccano, in cui la difesa di uno può essere il jolly per sbucare l'attacco dell'altro e viceversa, in cui hai un giocatore che in attacco fa quello che vuole come Jokic, che però in difesa può essere... Forse il giocatore che può mettere più in difficoltà in difesa Jokic è proprio Anthony Davis. Mm-hmm. Quindi c'è veramente, se non Embiid in un giorno buono, se non, non so... Cioè c'è una quantità di sottotemi che veramente non ho idea di come possa finire. Cioè può chiaramente esserci la gara in cui i Lakers riescono a inceppare da Dio Denver e grossa sorpresa vincono di
gara
tanto
lunga,
magari.
Questa qua serie lunga secondo me.
Sì, sarei stupito fosse corta.
6-7 vediamo. Io veramente non so chi delle due, secondo me veramente Denver sembra avere più talento, però io vedo anche dei mettiamola così, io vedo in Denver delle falle abbastanza evidenti, mettiamola così, e secondo me
che finora non sono state sfruttate particolarmente,
secondo me,
no?
Gli alti di Denver sono più alti di qualsiasi altra squadra nel Boston, di quelli rimasti,
sì,
qua, quindi sicuramente più alti dei Lakers, ma vedo i Lakers con una base molto più stabile e con meno livello più flessibili sicuramente come roster, come look che possono tirare insomma in base a quello succede in campo, e li vedo con meno cose exploitable, come si dice?
Sì, sfruttabili.
E se c'è una cosa,
sì,
che ci hanno insegnato negli ultimi anni è che non devi avere...
Fai tre cose, falle bene, falle
solide.
Non devi
avere grossi,
sì,
buchi nel tuo... secondo me Denver un paio grossi li ha. Poi di nuovo, ragazzi, Denver becca la serie buona al tiro, di nuovo.
Non ce n'è per nessuno, chiaro. Chiaro, e non è così improbabile perché comunque dei buoni tiratori intorno, quindi sì. Allora, navighiamo verso la fine, ovviamente dall'altra parte Boston-Miami, squadre diversissime nell'approccio, nell'esperienza, l'esperienza no perché comunque Boston ha fatto un sacco di playoff, però nell'età, nelle cose, non lo so, sono anche qua curiosissimo di dire cosa accadrà. Ti dicevo prima, non ho un'idea chiara, cristallina di senz'altro una gara vinta da Boston. Mi sembra nettamente migliore con il talento, ma anche molto più incerta. Esattamente. Tatticamente, secondo me, anche lì, vedi, il discorso di cui diciamo, Boston gioca quel basket lì in attacco, punto. Se gli entra la tripla non ce n'è per nessuno, però quella è... Miami
Boston molto
ha una
più
difesa
Denver, per inciso, eh. Cioè Denver per molto me Denver, più Denver. Ragazzi, cioè, il pregio di Denver è che non gli scappa mai via una partita, perché quando non segnano per quattro possessi danno la palla sotto a Jokic e Jokic due punti li fa. Cioè, può sembrare una boiata, esatto. Non è una boiata, vi giuro, non è una boiata. Guardate.
No, ai playoff si vince anche e soprattutto prendendo il low hanging fruit, in inglese, cioè il frutto che pende più basso, la cosa facile, cioè pochi maledetti e subito i canestri, senza fare tanti sofismi di tattica. Se vado lì e posso mettere dentro, canestri brutti valgono sempre due punti rispetto ai canestri belli, quello non cambia. Tornando a Boston Miami, sono curioso, Miami tende a riempire l'area e lasciare un po' più la tripla, Boston sarà contentissima perché è il modo in cui vuole giocare, tanto passerà dalle percentuali ovviamente di Boston, tanto passerà dalla sfida mentale Butler contro Tatum, sono sicuro che Butler andrà su Tatum, sono sicuro che d'altra parte sarà Jaylen Brown andare su Butler. Sono curioso di vedere, Jaylen Brown è abbastanza folle dal poter essere ancora una volta l'X Factor contro anche uno, cioè Jaylen Brown è abbastanza veramente menefreghista del mondo per dire sì, Butler, sì, chi sei, non mi interessa. Tatum lo vedo un po' più capace a subire la pressione di Butler. E poi Adebayo contro Horford, sfida in attacco e in difesa tra menti eccelse. Adebayo contro Time Lord sarà una sfida eguale ma sul punto di vista fisico. I comprimari Miami, se gli entra la tripla, anche lì possono veramente mettere in crisi chiunque. Cioè è una serie tra due squadre completamente diverse che può nettamente finire, cioè questa qua può finire a gara 7, può finire a gara 5, può finire a gara 5 paradossalmente per Miami, magari se veramente non gli imbrocca niente a Boston. È rarissima come evenienza, non ci penso, però non mi sento di dire che negli universi possibili non c'è, cioè,
tutto quello che tu vedi, cioè noi guardiamo partite per tutto l'anno eccetera, e quello che abbiamo visto da Boston, come visto da Miami, questa qua è una serie, questo qua ragazzi non è uno sweep, è una serie in 5 partite, non c'è gara.
Però
a me sai cosa mette l'ansia totale? La facilità con cui Boston smette di eseguire. A me mette l'ansia totale. Se io fossi allenatore di Boston, io non capisco nulla di basket, ma vedi proprio che ci sono partite in cui fanno quello che devono fare, che è stato detto che devono fare, e partite in cui se ne fregano e sembra che non abbiano mai giocato insieme.
È una cosa tremenda, è vero.
È imbarazzante, vedi proprio che non so nemmeno se chiamano i giochi a volte. Cioè, è una cosa. E secondo me, se tu se c'è una squadra in tutta la Lega che è in grado di farti venire chiudere la vena,
è Miami. Certo.
Ma poi capito, c'è Butler, Lowry,
porca miseria, cioè,
sono veramente, sono tutti gli altri attorno hanno preso quest'aurea di fastidio, perché Butler e Lowry sono fastidiosissimi, cioè un Gabe Vincent lo stesso agisce in maniera fastidiosa, Kevin Love è arrivato lì e gioca in maniera fastidiosa, perché? Ma perché quello lì è quello che respiri lì dentro, no? Trasformano la partita in una roba brutta da vedere e però super efficace, e la portano sul loro terreno, sul loro territorio, e se tu non hai la forza di dire ok, continuiamo a eseguire, continuiamo a questi qua rischiano veramente di mandarti in casino. Quindi tutto mi dice Celtics tranne quella vocina dentro di me.
Sì.
Va, sai che forse
sì perché Boston è andata in guai dal punto di vista appunto dell'esecuzione del mentale contro Atlanta, che è una squadra solida mentalmente, grandia, non è una squadra frustrante difensivamente. Atlanta ha avuto dei problemi contro Philadelphia per varie cose, anche se Philadelphia ha avuto tolte le due gare incredibili di Harden, che in un altro senso le altre gare erano aperte, cioè erano tutte aperte, però non c'era questo senso di cazzo, ma gli entra tutto, mi deprimo. Cioè, c'è sempre questa cosa questa cosa che se inizia a non entrare il tiro eseguendo, rischiamo di avere 15 minuti di ISO di Tatum e di Brown, 1-1-1, e Miami è lì che si fa il caffè proprio, contenta, esatto, che va bene così.
Pubblicità no, per il Face Coffee di Butler, esatto.
Tra l'altro, caffè a 20, sì. 20 dollari la botta.
No, è esattamente questo. Quindi, la verità, io dico, Celtics ti direi sicuramente, però ho sta cosa, sta serie qua veramente non ho idea di come possa andare. Ho sta boccina dentro.
No, ma veramente, ma in tutte e due in realtà, ma per delle ragioni completamente diverse. La prima, Lakers-Denver, Lakers-Nuggets, perché tatticamente ci sono tantissime idee e non sappiamo quale sarà quella che funzionerà meglio gara per gara, e dall'altra parte perché è una gara che è una serie che è già decisa, che deve finire in 4 alle 5 perché proprio una magari la imbroccano, però cioè, se mi cioè, pistola la tempia, io non so cosa dire, è questo il problema, cioè non so cosa mi sparano,
io direi Celtics, perché alla fine, ma perché devi dire Celtics, però
anch'io
dentro,
ma
di me c'ho quella cosa, cioè ho proprio questa cosa di guarda che sti, la debolezza di Boston è esattamente dove Miami inizia a buttarti dentro il dito nella piaga e aprire, no?
E poi torniamo,
scusami, ti dico una cosa, è molto simile alla sensazione che ho in maniera diversissima, ma per Lakers-Denver, benché mi piaccia molto l'accoppiamento per Denver in senso assoluto, io ho la sensazione che una squadra di LeBron, perlomeno il LeBron fino a come lo conoscevo io 2-3 anni fa, se hai una debolezza, quella squadra di LeBron ti toglie la debolezza, eccetera. Per dirti la boiata, e a me sta cosa qua, non sapevo se LeBron l'avesse ancora, però per dirti la boiata, Wiggins stava chiaramente male in gara 6. Stava chiaramente male, cazzo, una costa fratturata, cosa aveva?
Sì, una cosa del genere, sì, una costa fratturata.
Oh, hai visto quante volte LeBron ha giocato il post in gara 6 contro Wiggins? Tu ci hai fatto caso?
Sì. Sì.
Cioè,
ha creato da lì.
Tu c'hai la colpa. Da che parte c'è la costa che ti fa male? Aspetta un attimo che metto di qua. Cioè, no, per dirti, ma sono ste cose qua che mi fanno dire, cacchio, non è che... Scusami, stavi ti ho interrotto.
Sì. No, beh, andavo verso la conclusione. Che e nel ragionamento del perché abbiamo messo, la gente abbiamo messo nei loculi inizio puntata, e nel ragionamento del come potrebbero andare, le incertezze ci sono, c'è un ritorno benvenuto dal punto di vista mio dell'incertezza, che siamo stati abituati negli ultimi anni di dominio da un lato di LeBron, dall'altro di Golden State, a dare per scontato che le squadre fossero granitiche in un modo o nell'altro. È rinfrescante capire che no, non lo sono granitiche. Chiaro, c'è questo senso di scollamento verso la regola, per dire allora cosa serve la regular season, vabbè, ne possiamo parlarne, però cioè il fatto di aver guardato basket, tu 20 anni, io 12-13, aver guardato playoff in maniera attenta negli ultimi 5-6 anni anche per il podcast, 7 ormai, e rendersi conto che non ho idea comunque di cosa possa accadere è una cosa
è molto bello, questo qua è tutto il bello del basket, secondo me. Posso dire una cosa sulla rilevanza della regular season di quelli là? Alla fine qua, nelle ultime 4 sono arrivate 2 delle 3 migliori della regular season. E soprattutto perché sapete che ci sono alcuni mesi che vanno guardati più di altri, e in quei mesi di Boston certo sono state molto buone. Tra l'altro la terza non c'è arrivata, io continuo a dire, perché comunque insomma, si è fatto male il migliore giocatore e gli altri hanno preso una serie incredibile al tiro, quindi voglio dire anche lì da prendere molto con le pinze, no? Perché se Giannis non si fa male magari passa il vuoto, non lo sai. E i Lakers dall'altro lato, dalla trade deadline in poi, quando ho avuto la squadra, sono stati praticamente la migliore squadra ad ovest. Quindi voglio dire, sono tutte cose che non dico che avrei detto queste qua sono le quattro che arrivano in fondo, no, però visto che bene o male penso si possa dire tre di queste qua sono state relativamente fortunate a livello di infortuni fino a questo momento, insomma, facendo uno più uno, se tu mi dici questi qua sono gli infortuni, questi qua era la regular season, ti dico ok, ci può stare. Se tu mi dici che Miami, chiaro, becca l'infortunio di Giannis al primo turno, Boston e Denver nelle ultime 4 ci possono stare a prescindere, no? Boston
sì,
non
certo
ha avuto grande fortuna con gli infortuni, Denver un po' di più secondo me, sia con quelli di Minnesota che con quelli di Phoenix, ma comunque ci stanno nelle ultime 4. E anche i Lakers, tutto sommato, un minimo di, oltre ad essere andati molto bene in regular, un minimo di fortuna con gli infortuni li hanno avuti anche loro, soprattutto contro Memphis, perché comunque Memphis non aveva lunghi, sono andati lì senza lunghi.
E anche lì, grande sliding
e
door
Morant
di questi playoff,
sì, sfasciato la mano. Quindi voglio dire, no? Quindi ci sta, assolutamente. Secondo me è un mix di regular, secondo me la regular season comunque ha detto molto. Cioè, 2 delle 3 migliori squadre della regular season sono qua, e probabilmente sono quelle che partono favorite della serie agli occhi di tutti. Quindi voglio dire, molto,
chiaro. Chiaro. Bene, siamo arrivati alla fine, siamo a un'ora fra 4 secondi, quindi perfetto. Io non posso fare altro, come sempre, che ringraziare il mio co-conduttore e copilota, grazie mille a te, Andre. Signore e signori, buone finali di conference
buone finali
a tutti.
Di conference, un abbraccio.
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera, appassionati della NBA e podcast e anche cultura.
Buonasera, Andre, buonasera a tutti.
Let's go, Andre!
Perché tu conosci
la tua di Slack?